Il radiogiornale.
Buona domenica da Gino Ceschina. Più di 50 morti, decine di dispersi, tra i quali molti bambini, il giorno dopo la spaventosa alluvione che ha colpito la contea di Kerr in Texas, nei racconti dei sopravvissuti mentre si cercano di raggiungere le zone isolate e di ritrovare i dispersi. Elon Musk conferma, fonderà un suo partito, si chiamerà America Party, l'annuncio su X dopo un sondaggio svolto sulla piattaforma stessa. Gli alberghi svizzeri si ribellano a Booking, in centinaia hanno aderito ad un'iniziativa per ridurre le commissioni della piattaforma di prenotazione online. Festeggiamenti in India, dove si trova in esilio per i 90 anni del Dalai Lama, sullo sfondo i rapporti tra Tibet e Cina. Agli europei di calcio, partita da dentro o fuori, le rossocrociate costrette a vincere contro l'Islanda se vogliono continuare il sogno europeo. Come era prevedibile, sale il bilancio delle vittime della poderosa alluvione che ha colpito ormai circa 36 ore fa la contea di Kerr in Texas. I morti accertati sono 51, ma ci sono ancora decine di dispersi, tra cui 27 bambine che si trovavano in un campus cristiano proprio ai bordi del fiume Guadalupe, che è esondato portandosi via strutture, alberi e purtroppo anche persone. E mentre giornata è attesa altra pioggia, i sopravvissuti raggiungono i punti di raccolta nel capoluogo Kerrville, dove il nostro collaboratore Cristiano Valli ha realizzato questo reportage.
This morning we'll be updating you from where we were last night, and then at 2 we'll update you from where we are now, and 6 same thing.
Se ne va così quasi tutta la giornata in Kerr County, un aggiornamento dopo l'altro in attesa di buone notizie che non arrivano. Solo un tragico aumento del numero delle vittime, quasi tutte non identificabili al momento come spesso accade in tragedie del genere. Impossibile sostenere lo strazio di famiglie arrivate da tutto il Texas, chiuse in una palestra senza il sostegno di una comunità lontanissima da dove vivono, dagli amici, dagli affetti. Nel tardo pomeriggio per molti di loro un sospiro di sollievo, un uomo, Jacob, è riuscito a tornare dal Huanta Camping.
We can't get food to this camp and there's still 400 kids there. I don't think they have food or water still.
Ci sono 400 bambini lassù, il campeggio è isolato, non hanno cibo né acqua, ma sono tutti salvi, dice. Jacob ha riempito in pochi minuti un pick-up con generi di prima necessità, vuole tornare appena è possibile.
We're just patiently waiting until they open this road. Yeah, it's unbelievable. The trees are stripped so high that you just can't believe it. The water could get that high. You know, they're probably 40 feet up.
È incredibile il livello di distruzione, gli alberi rimasti in piedi sono stati denudati fino ad un'altezza di 20-25 metri. Niente rami, niente corteccia, un bosco intero quasi svanito. Conferma che almeno là si sono salvati tutti. Si sapeva che l'area era stata risparmiata dal peggio, ma tra una voce e una conferma c'è tutta la differenza del mondo. Intanto i locali raccontano di una notte di terrore.
Stuff started to hit the walls. And my wife jumped up and looked out the back porch and it was a river. Jumped out and we got washed down 3 houses and we finally ended up snagged on a big bush.
A Kerrville si sono salvati solo perché pochi chilometri più a monte sono riusciti a dare l'allarme prima di venire spazzati via. Ho sentito i detriti colpire la porta, mia moglie è andata sul retro e c'era un fiume. Colton e la moglie Ruby sono stati svegliati dalla telefonata di un cugino che non ce l'ha fatta. Ci raccontano che l'acqua gli ha invaso la casa, sono stati trascinati attraverso quel che è rimasto della parete del soggiorno finché non sono riusciti ad aggrapparsi a dei cespugli. Hanno atteso così per quasi un'ora finché non sono stati salvati dai vicini con una catena umana.
So we hung onto the bush until we got rescued.
Sono storie che si assomigliano tutte, qui come in altre occasioni. Storie di una natura implacabile, ma anche di uno straordinario senso di comunità e dell'incapacità di arrendersi. Come ci ricorda prima di salutare Ruby, sta tutto nell'aiutarsi l'un l'altro, restare uniti e venirne fuori assieme.
Helping each other is when we need to come together and help each other out.
E non restiamo negli Stati Uniti perché Elon Musk ha annunciato la creazione di un nuovo partito politico, si chiamerà America Party, il partito d'America, e ha come obiettivo di sfidare il bipolarismo del sistema americano dominato da democratici e repubblicani. Questo l'intento più in generale, quello più specifico è di contrastare la legge di bilancio, il Big Beautiful Bill, fortemente voluta dal presidente Trump. Ci dice di più adesso Mangiola Batia.
Elon Musk aveva ventilato la possibile formazione di un nuovo partito già a inizio giugno, ai tempi dei litigi in pubblico con il presidente Donald Trump, dissidi che avevano spinto il miliardario sudafricano ad abbandonare il suo ruolo di capo supremo dell'efficienza all'interno dell'amministrazione. L'approvazione venerdì scorso del Big Beautiful Bill, della legge di bilancio che aumenta il deficit statale per tagliare le imposte ai ricchi, ha segnato la rottura definitiva tra il presidente e il suo ex grande alleato e finanziatore. Così, proprio nel giorno dell'indipendenza, Musk ha sondato l'idea di un nuovo partito, lanciando un sondaggio tra gli oltre 220 milioni di follower della sua piattaforma X. Il 65% di 1.200.000 votanti ha risposto sì, consentendo a Musk di annunciare la nascita del Partito d'America, anche se la registrazione formale presso la commissione elettorale ancora non risulta. Trump per ora non reagisce. Certo, la storia politica degli Stati Uniti ha una lunga tradizione di outsider che tentano di rompere il duopolio democratici-repubblicani. Alle ultime presidenziali, i candidati dei libertari, dei verdi, dei popolari hanno cercato invano di contrastare Trump e la rivale Kamala Harris. Musk ha tuttavia una sua strategia: puntare alle prossime elezioni di midterm a 2 o 3 seggi al Senato e a una decina di seggi alla Camera e avere così un peso nelle votazioni su leggi controverse. Intanto però gli azionisti di Tesla sembrano guardare con sospetto alla nuova iniziativa politica di Musk, che dopo aver lasciato il governo aveva promesso di concentrarsi sulle sue aziende.
Dall'interno ora iniziamo con una notizia di cronaca giunta poco fa in redazione. Stamane poco dopo le 8 a Lugano, in zona Viaciani, dopo la segnalazione di uno zaino abbandonato, è stato trovato il corpo di un uomo nelle acque del fiume Cassarate. Sono in corso accertamenti per stabilire cause e dinamica dei fatti. L'ambasciata svizzera a Teheran ha riaperto, era stata chiusa il 20 giugno a causa dell'instabilità in Iran durante gli attacchi israeliani, durante e dopo gli attacchi israeliani. L'ambasciatrice Nadine Olivieri Lozano è rientrata nella capitale iraniana sabato via terra, passando per l'Azerbaigian accompagnata da un piccolo team. L'ambasciata elvetica, che rappresenta in Iran anche gli interessi degli Stati Uniti, riprenderà gradualmente la sua attività. La politica dei prezzi della piattaforma di prenotazione Booking ancora sotto accusa. 369 alberghi svizzeri hanno aderito finora all'azione collettiva lanciata sul piano europeo per chiedere un rimborso di parte delle commissioni considerate abusive. In gioco ci sono centinaia di milioni di franchi, ce ne parla Gianluca Olgiati.
Oggetto dell'avvertenza la cosiddetta clausola di parità, che impedisce agli albergatori di proporre prezzi più bassi sui propri siti rispetto alla tariffa di Booking, o meglio impediva, visto che la clausola è stata vietata in Svizzera dal Parlamento nel 2022 e così ha fatto l'Europa, ma l'azione collettiva chiede un risarcimento per gli anni precedenti. A lanciarla è stata la Federazione Europea del Settore Alberghiero, HOTREC. Il termine per aderire scade a fine luglio e finora, stando a quanto scrive la Sonntagszeitung, lo hanno fatto in Svizzera 369 alberghi, con commissioni che possono arrivare al 15%. In media una struttura paga 100.000 franchi all'anno a Booking, stando a un rilevamento di Hotellerie Suisse. La base per l'azione collettiva è una sentenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale le clausole di parità limitano la concorrenza, una sentenza che però secondo Booking è di natura generale e non non tocca direttamente la piattaforma. Rimane poi da capire quanto una sentenza europea potrebbe valere per la Svizzera, ma l'obiettivo dell'azione, hanno fatto capire i promotori, è ottenere un accordo extragiudiziale. Tutto questo mentre in Svizzera le tariffe di Booking sono finite anche sul tavolo del sorvegliante dei prezzi, che lo scorso maggio ha definito abusive le commissioni e ordinato alla piattaforma di abbassarle di un quarto, decisione contro la quale Booking ha inoltrato ricorso.
Adesso mi ha raggiunto in studio Paola Latorre, che ha dato un'occhiata alla stampa domenicale come sempre ogni domenica. Si parla ancora, Paola, degli F-35, gli aerei da combattimento americani comprati dalla Svizzera, che quasi sicuramente costeranno molto di più dei 6 miliardi previsti.
Sì, ne parla direttamente il responsabile del Dipartimento della Difesa, Martin Pfister, intervistato dalla NZZ am Sonntag. Il Consiglio federale mantiene la sua decisione a favore dell'F-35, dice Pfister, che ritiene che questo aereo sia tecnologicamente superiore agli altri. Inoltre, continua, siamo vincolati dal contratto con gli americani. Gli aerei costeranno di più non solo perché il prezzo di 6 miliardi non è considerato fisso dagli americani, per cui potrebbero essere sborsati fino a 1,3 miliardi in più, ma anche perché, e questo lo scrive la Sonntag Zeitung, serviranno per esempio aggiornamenti del software e potrebbero quindi volerci altri 2 miliardi. E ci saranno costi aggiuntivi, indica sempre Martin Pfister nell'intervista sulla NZZ am Sonntag, perché bisognerà proteggere le basi aeree militari svizzere dalle attività di spionaggio. Una delle ragioni addotte è legata alla richiesta degli Stati Uniti in relazione all'acquisto degli F-35. Pfister ritiene che comunque anche con questi costi aggiuntivi l'F-35 risulta meno caro rispetto ai concorrenti, e questo lo leggiamo su Le Matin Dimanche. Anche il domenicale romano oggi pubblica un'intervista al consigliere federale. Acquistarne di meno, leggiamo, potrebbe essere un'opzione.
Da un consigliere federale ad un'altra, perché oggi sulla Sonntagsblick si è espressa Karin Keller-Sutter.
Sì, diciamo un'intervista per fare un bilancio intermedio del suo anno presidenziale, parla di UBS, della nuova legge che regola il settore bancario e di Donald Trump. In qualche modo sono riuscita ad entrare in contatto, a trovare un accesso, dice. Ad aiutarla forse, e questa è la spiegazione che si dà a Karin Keller-Sutter, il fatto di essere cresciuta con 3 fratelli maggiori, doveva sottomettersi ma doveva anche litigare, e aveva un padre severo e non si lamentava mai, Karin Keller-Sutter, perché comunque lui non l'avrebbe aiutata. Ma anche il fatto di essere una traduttrice ha contribuito, perché non si tratta solo di sapere un'altra lingua ma anche di conoscere un'altra cultura. Karin Keller-Sutter ha anche incontrato Trump ai funerali del Papa e in ottobre andrà negli Stati Uniti, ma rivela non è previsto nessun incontro con il Presidente degli Stati Uniti.
Sempre il Sonntagsblick torna oggi su un divieto di cui abbiamo parlato anche noi settimana scorsa, che sta facendo molto discutere, ed è quello introdotto dalla piscina di Porrentruy.
Sì, il capoluogo giurassiano ha deciso che fino al 31 di agosto potranno accedere alla piscina solo gli svizzeri, i residenti e chi lavora in Svizzera. I francesi quindi non possono più andarci. Una decisione presa a causa della massiccia affluenza e di incivilità da parte di alcuni frequentatori francesi, appunto. La consigliera federale Elisabeth Bonschneider, giurassiana, non si è voluta esprimere in merito, ma però ha preso posizione la Commissione federale contro il razzismo, che fa parte del suo dipartimento. È un divieto problematico e irritante, questo è quello che dice la commissione. Anche il cantone si sta muovendo, ci sarà un colloquio, dice un portavoce, che spera che il divieto venga tolto al più presto. Anche l'ambasciata francese a Berna sta valutando come intervenire contro questo divieto, e questo è quanto sostiene il Sonntagsblick, che cita fonti diplomatiche, ma il Dipartimento federale degli affari esteri non conferma e indica che non ci sono stati reclami da parte della Francia.
La lettura dei domenicali da parte di Paola Latorre. Ora torniamo all'estero. Il Dalai Lama celebra oggi il suo 90° compleanno e lo fa nella sua India, dove si è rifugiato quando scappò dalla Cina nel 1959. Attorno a lui si stringe la comunità dei tibetani in esilio, che guarda lui come a un leader e si interroga sul futuro. Ci racconta questa giornata Chiara Reed.
Thank you. Sfidando la nebbia e le piogge monsoniche intermittenti, a migliaia sono accorsi a MacLeod Ganj, a 2000 metri di altezza sulle prime pendici dell'Himalaya indiano, per celebrare il leader spirituale che compie 90 anni. Una successione di danze in costume, canti e scene di teatro davanti al divertito Dalai Lama che sorride e benedice con la mano destra. Una giovane donna è venuta dal sud dell'India.
Actually, I came here to celebrate.
Non potevo mancare in questa importante celebrazione, dice, 90 anni sono un'età venerabile. Ma temiamo per il suo futuro, anche se per ora sta bene. All'inizio della settimana il Dalai Lama ha rotto gli indugi e ha annunciato che sì, si reincarnerà ancora e a individuare in quale persona sarà compito della sua fondazione religiosa basata in Svizzera e la Cina non avrà voce in capitolo. Ma oggi è una giornata di gioia, come ribadisce l'anziano premio Nobel per la pace sul palco.
Oggi si festeggia il mio 90° compleanno e voi con felicità e grande entusiasmo siete venuti qui con gioia nel vostro cuore.
Dietro di lui siede un serafico Richard Gere, da anni l'attore lo considera la sua guida. Tuttavia non manca una nuova frecciata verso Pechino.
È piuttosto naturale per noi di volerci bene, di aiutarci a vicenda, in particolare perché veniamo da un paese dove il buddismo e la spiritualità si sono diffuse. Esiste una forte fratellanza tra di noi.
Geshe Lakdor, che è stato il traduttore del Dalai Lama per 15 anni, è più esplicito.
In realtà voi non mi crederete, ma so esattamente cosa dirà Pechino. Diranno che il nuovo Dalai Lama è illegale. Tibet è sotto la Cina, Tibet deve seguirne le regole e le leggi. Come si fa a intronare un controrivoluzionario?
Il Dalai Lama, anche se da 10 anni ha fatto un passo indietro dalla guida politica dei tibetani in esilio, resta il cemento che li unisce, mentre se verrà a mancare, tra ancora molti anni, dice lui, il vuoto che lascerà potrà dar luogo non solo a interferenze da fuori, ma anche a lotte intestine. Per ora questo pericolo è scongiurato, i tibetani appaiono oggi più uniti che mai.
Ne parleremo ancora tra poco dal punto di vista più agonistico nello sport, ma chiudiamo con un contributo sugli europei di calcio, un evento che non potrebbe svolgersi senza il lavoro dei volontari divenuti ormai indispensabili per queste grandi manifestazioni. Il loro apporto è importante soprattutto dove c'è una forte affluenza di pubblico che vuole festeggiare dentro e fuori gli stadi. Sono migliaia questi volontari, ma se ne erano messi a disposizione molti di più. Il servizio di Emanuele Ferrari.
2500 sono i volontari in servizio per la UEFA durante gli europei femminili, spiega la direttrice del torneo Doris Keller. 12.000, aggiunge, sono quelli che si sono registrati sulla nostra piattaforma, sinonimo decisamente di forte interesse, del desiderio di essere parte di un appuntamento speciale. I prescelti sono ora il viso, gli ambasciatori dell'evento. Un lavoro fondamentale per il quale non percepiscono uno stipendio. Naturalmente le spese per i trasporti sono coperte, garantiamo i pasti, vestiario e alla fine un bel regalo, un certificato. Abbiamo cercato volontari che fossero disposti a impegnarsi per 5-6 giorni, una durata, sottolinea Doris Keller, che permette a più categorie di persone di mettersi a disposizione. Chi, ad esempio, ha una professione è pronto a sacrificare una settimana delle sue ferie per un evento simile. In estate gli studenti che si stanno preparando agli esami una pausa di una settimana sono disposti a farla. Ma anche chi ha posto un numero minimo di giornate più elevato non ha avuto problemi a reclutare gente. Abbiamo trovato molto rapidamente i volontari necessari, spiega Lefke Stutz, responsabile della Fan Zone della città di Lucerna. Con i suoi 5.000 posti, una delle aree destinate a tifosi e tifose più grandi della Svizzera. Il numero di chi si è annunciato era ben superiore ai posti che avevamo da occupare, 40, tanto che a malincuore a molti abbiamo dovuto dare una risposta negativa. Il nostro dunque è un paese di volontari? Abbiamo rivolto la domanda a Nina Villar di Swiss Volunteers, piattaforma che aiuta chi organizza manifestazioni, soprattutto sportive, a trovare personale.
Abbiamo nella nostra comunità più o meno 60.000 persone in Svizzera.
Circa un terzo quelle attive regolarmente. Una base solida, garantisce Nina Villar, anche se questo non significa poi che tutti trovino un numero di persone sufficiente per il proprio appuntamento. E poi vi è un altro aspetto di cui tener conto.
È più difficile motivare le fasce più giovani a impegnarsi perché hanno più possibilità e hanno un valore altro del tempo libero. Si può viaggiare, si può andare ovunque, mentre 30 anni o 40 anni fa era più difficile, quindi si rimaneva un po' nel paese.
E allo stesso modo anche la pandemia ha portato ad una sorta di cesura col passato. Se da un lato è vero che la voglia di tornare ad incontrarsi spinge molte più persone ad impegnarsi, il tempo che offrono è media di 2-3 giorni con turni che non superano le 8 ore, ciò che mette gli organizzatori di fronte a nuove sfide.
E con questo è tutto per questa edizione, buona continuazione d'ascolto.